Libro secondo, capitolo secondo, parte prima. Brahman, Purusha, Ishvara. Maya, Prakriti, Shakti. È lì negli esseri, indivisibile e come diviso. Bhagavad Gita. Brahman, la verità, la conoscenza, l'infinito. Taittiriya Upanishad. Sappi che Purusha e Prakriti sono entrambi eterni, senza inizio. Bhagavad Gita. Si deve conoscere Maya come Prakriti e il padrone di Maya come il grande signore di tutto. Svetasvara Upanishad. È il potere del divino nel mondo che gira la ruota di Brahman. Lo si deve conoscere, il Signore supremo di tutti i signori, la divinità suprema al di sopra di tutte le divinità. Suprema anche è la sua Shakti e il molteplice gioco naturale della conoscenza e della forza di lei. Un divino unico. Nascosto in tutti gli esseri, il sé interiore di tutti gli esseri, l'onnipervadente, assoluto senza qualità, colui che sorveglia ogni azione, il testimone, il conoscitore. Svetasvara Upanishad. Esiste dunque. Una realtà suprema, eterna, assoluta e infinita. Poiché è assoluta e infinita, essa è indeterminabile nella sua essenza. È indefinibile e inconcepibile per la mente finita e definente. È inesprimibile con un linguaggio creato dalla mente. E neppure si può descrivere con le nostre negazioni, neti, neti, perché non possiamo limitarla dicendo che non è né questo né quello, né con le nostre affermazioni, perché non possiamo fissarla dicendo che è questo ed è quello, iti, iti. Eppure, se è inconoscibile in tal modo per noi, non è del tutto in ogni modo inconoscibile. Essa è autoevidente a se stessa e, benché inesprimibile, è tuttavia evidente di per sé ad una conoscenza per identità di cui l'essere spirituale in noi deve essere capace, giacché quest'essere spirituale, nella sua essenza e nella sua realtà originale interiore, non è altro che questa suprema esistenza. Ma benché per il suo carattere assoluto e infinito sia in tal modo indeterminabile per la mente, scopriamo che questo infinito supremo ed eterno si determina alla nostra coscienza nell'universo per mezzo di verità reali e fondamentali del suo essere, che sono al di là dell'universo e in esso, e che sono la base stessa della sua esistenza. Queste verità si presentano alla nostra cognizione concettuale come gli aspetti fondamentali in cui vediamo la realtà onnipresente e ne facciamo esperienza. In se stessi, questi aspetti vengono afferrati direttamente, non attraverso una comprensione intellettuale, ma per un'intuizione spirituale. Un'esperienza spirituale nella sostanza stessa della nostra coscienza. Possono però anche venire afferrati concettivamente da un'idea vasta e plastica ed essere espressi in una sorta di linguaggio plastico che non insiste troppo su una rigida definizione, né limita l'ampiezza e la sottigliezza dell'idea. per esprimere questa esperienza o quest'idea con una certa approssimazione, occorre creare un linguaggio che sia ad un tempo intuitivamente metafisico e poeticamente rivelatore, che contenga immagini significanti e viventi come strumento di un'indicazione precisa, allusiva e vigorosa. Un linguaggio come quello che troviamo nel Veda e nelle Upanishad, martellato in una potenza sottile e pregnante. Nella lingua ordinaria del pensiero metafisico dobbiamo accontentarci di un'indicazione lontana, un'approssimazione per astrazioni, che può tuttavia essere di qualche utilità per il nostro intelletto, in quanto è questo il genere di discorso che segue il nostro metodo di comprensione logica e razionale. Ma affinché questo sia veramente utile, bisogna che l'intelletto acconsenta a sorpassare i limiti di una logica finita e si abitui alla logica dell'infinito. Solo a questa condizione, con questa maniera di vedere e di pensare, parlare dell'ineffabile cessa di essere paradossale o inutile. Se ci ostiniamo invece ad applicare all'infinito una logica finita, la realtà onnipresente ci sfuggirà e al suo posto afferreremo un'ombra astratta, una forma morta, pietrificata in un linguaggio o un difficile incisivo diagramma che parla della realtà ma non l'esprime. La nostra maniera di conoscere deve essere appropriata a ciò che deve essere conosciuto, altrimenti otteniamo solo una lontana speculazione, un'immagine di conoscenza e non la conoscenza vera e propria. Il supremo aspetto della verità che così si manifesta a noi è un'eterna, infinita ed assoluta esistenza in sé, consapevolezza di sé e felicità di sé dell'essere. È questo il fondamento di tutte le cose, che segretamente le sostiene e le pervade. Questa esistenza in sé, inoltre, si rivela in tre termini della sua natura essenziale: il sé, l'essere cosciente o spirito, e Dio, o l'essere divino. I termini indiani sono più esaurienti. Brahman, la realtà, è Atman. Purusha, Ishvara. Nota numero 2. Rispettivamente, il sé, l'essere cosciente, il divino. Questi termini, infatti, si sono sviluppati da una fondamentale intuizione. E assieme ad una precisa comprensione possiedono la capacità di una plastica applicazione che evita loro sia di essere usati in maniera vaga, sia di prendere la rigida piega di un concetto intellettuale troppo limitante. Il Brahman supremo è ciò che la metafisica occidentale chiama l'assoluto. Ma Brahman è, allo stesso tempo, la realtà onnipresente in cui tutto ciò che è relativo esiste come sue forme e suoi movimenti. È un assoluto che abbraccia tutte le relatività. Le Upanishad affermano che tutto questo è Brahman. La mente è Brahman, la vita è Brahman, la materia è Brahman. Avayu, il signore dell'aria, della vita, viene detto: Oh Vayu, tu sei Brahman manifesto. Dalle Tathīrya d'Upanishad. E che si indichi l'uomo o la bestia, l'uccello o l'insetto, ciascuno separatamente viene identificato con l'uno. Oh Brahman, tu sei questo vecchio, questa giovane, questa ragazza, quest'uccello e quest'insetto. Svetasvara Upanishad. Brahman È la coscienza che conosce se stessa in tutto ciò che esiste. Brahma è la forza che sostiene il potere di Dio, del titano e del demone, la forza che agisce nell'uomo, nell'animale e nelle forme ed energie della natura. Brahman è l'ananda, la segreta beatitudine dell'esistenza che è l'etere del nostro essere e senza cui nessuno potrebbe vivere o respirare. Brahman è l'anima interiore di tutti. Esso ha preso una forma corrispondente a ciascuna forma creata in cui dimora. Il Signore degli esseri è ciò che è cosciente nell'essere cosciente, ma è anche il cosciente nelle cose incoscienti, l'uno che domina e guida il molteplice, che si trova passivo nelle mani della forza natura. Egli è il senza tempo e il tempo. È lo spazio e tutto ciò che è nello spazio. È la causalità, la causa e l'effetto. Egli è il pensatore e il suo pensiero, il guerriero e il suo coraggio, il giocatore e il lancio dei suoi dadi. Tutte le realtà, tutti gli aspetti, tutte le apparenze sono il Brahman. Brahman è l'assoluto, il trascendente e l'incomunicabile, l'esistenza sovracosmica che regge il cosmo, il sé cosmico che sostiene tutti gli esseri, ma è anche il sé di ciascun individuo. L'anima o entità psichica è una porzione eterna dell'Ishvara. È la sua suprema natura o forza coscienza che è divenuta l'essere vivente in un mondo di esseri viventi. Solo il Brahman è, e a causa di lui tutto esiste, perché tutto è il Brahman. Questa realtà è la realtà di ogni cosa che vediamo nel sé e nella natura. Brahman l'Ishvara è tutto questo per la sua yoga maya, per il potere della sua forza coscienza esteriorizzato nell'automanifestazione. Egli è l'essere cosciente, l'anima, lo spirito, il Purusha, ed è a causa della sua natura, della forza della sua autoesistenza cosciente, che egli è tutte le cose. Egli è l'Ishvara, il sovrano universale onnisciente e onnipotente. Ed è per mezzo della sua Shakti, il suo potere cosciente, che egli si manifesta nel tempo e governa l'universo. Queste e analoghe affermazioni messe insieme abbracciano tutto. Per la mente è possibile separare e scegliere, costruire un sistema chiuso e spiegare in maniera soddisfacente tutto ciò che non rientra in esso. Ma è sull'affermazione completa e multilaterale che dobbiamo basarci se vogliamo acquisire una conoscenza integrale. Un'assoluta, eterna e infinita esistenza, consapevolezza e felicità spontanea dell'essere, che segretamente sostiene e pervade l'universo, pur essendo al di là di esso, è dunque la prima verità dell'esperienza spirituale. Ma questa verità dell'essere ha a un tempo un aspetto impersonale e un aspetto personale. Essa non è soltanto esistenza, è l'essere unico assoluto, eterno, e infinito. Come ci sono tre aspetti fondamentali sotto cui incontriamo questa realtà: il sé, l'essere cosciente o spirito, e Dio, l'essere divino, o per usare i termini indiani, la realtà assoluta e onnipresente, Brahman, manifesto a noi come Atman, Purusha e Ishvara. Così pure il suo potere di coscienza ci appare sotto tre aspetti. Maya, la forza propria di questa coscienza che concepisce creativamente tutte le cose. Prakriti, la natura o forza resa dinamicamente esecutiva, che elabora tutte le cose sotto lo sguardo testimone dell'essere cosciente, il sé o spirito. Shakti, il potere cosciente dell'essere divino, che concepisce creativamente e nello stesso tempo esegue dinamicamente tutte le operazioni divine. Questi tre aspetti, coi loro poteri, comprendono l'intera esistenza e tutta la natura e ne rappresentano la base, e presi assieme, come un tutto unico, riconciliano l'apparente disparità e incompatibilità tra la trascendenza sovracosmica, l'universalità cosmica e la separatività della nostra esistenza individuale. L'assoluto, la natura cosmica e noi stessi siamo legati in un'unità da questo aspetto uno e trino dell'unica realtà. Presa di per sé, infatti, l'esistenza dell'assoluto, il Brahman supremo, sarebbe in contraddizione con l'universo relativo e la nostra stessa esistenza reale sarebbe incompatibile con la sua unica realtà incomunicabile. Ma il Brahman è contemporaneamente onnipresente in tutte le relatività. È l'assoluto indipendente da tutti i relativi. L'assoluto base di tutti i relativi. L'assoluto che governa, pervade, costituisce tutti i relativi. Non c'è niente che non sia la realtà onnipresente. Osservando il triplice aspetto e il triplice potere, vediamo come ciò sia possibile. Se consideriamo quest'immagine dell'esistenza in sé e delle sue opere come una visione totale unitaria illimitata, essa è coerente e si impone per la sua convincente totalità. Ma l'analisi dell'intelletto logico offre parecchie difficoltà, come deve necessariamente crearne ogni tentativo di erigere un sistema logico che parta da una percezione di un'esistenza illimitabile. Perché qualunque tentativo del genere deve o realizzare la coerenza sezionando arbitrariamente la complessa verità delle cose, oppure divenire logicamente insostenibile per il fatto che abbraccia tutto. Perché noi vediamo che l'indeterminabile determina se stesso come infinito e finito. Vediamo che l'immutabile ammette una mutabilità costante e differenze senza fine, che l'uno diventa un'innumerevole moltitudine, che l'impersonale crea o sostiene la personalità ed è lui stesso una persona, che il sé ha una natura ed è tuttavia diverso dalla sua natura, che l'essere si trasforma in divenire ed è tuttavia sempre se stesso e diverso dai suoi divenire, che l'universo si individualizza e l'universale si universalizza, che Brahman è a un tempo vuoto di qualità e capace di infinite qualità, signore e autore delle opere e tuttavia non autore e testimone silenzioso delle operazioni della natura. Se esaminiamo attentamente queste operazioni della natura, non appena mettiamo da parte il velo creato dalla nostra familiarità con esse e la nostra sbadata acquiescenza verso il loro processo, che ce le fa apparire naturali perché sono sempre così, scopriamo che tutto ciò che la natura fa nell'insieme e nelle parti è un miracolo, un atto di incomprensibile magia. L'essere dell'esistenza in sé e il mondo che è apparso in essa sono, ciascuno separatamente ed entrambi assieme, un mistero sovrarazionale. Ci sembra che esista una ragione nelle cose per cui i processi del finito fisico sono coerenti per la nostra visione e la loro legge è determinabile. Ma questa ragione nelle cose, esaminata da vicino, sembra inciampare ogni momento contro l'irrazionale o l'infrarazionale e il sovrarazionale. La coerenza, la determinabilità del processo, sembra diminuire invece che aumentare appena passiamo dalla materia alla vita e dalla vita alla mentalità. Se il finito consente in una certa misura ad apparire come se fosse razionale, l'infinitesimale rifiuta di essere vincolato alle medesime leggi e l'infinito è inafferrabile. Quanto all'azione dell'universo e al suo significato, ci sfuggono completamente. Se esiste un sé, Dio o spirito, i suoi rapporti col mondo e con noi sono incomprensibili. Non ci offrono alcun indizio da poter seguire. Dio, la natura e perfino noi stessi ci muoviamo in un modo misterioso che è solo parzialmente a tratti intellegibile, ma che nell'insieme sfugge alla nostra comprensione. Tutto il gioco di Maya sembra prodotto da un magico potere sovrarazionale che dispone le cose secondo la sua saggezza o fantasia, ma una saggezza che non è la nostra, una fantasia che confonde la nostra immaginazione. Lo spirito che manifesta le cose o che si manifesta in esse così oscuramente sembra alla nostra ragione un mago e il suo potere, o Maya, una magia creativa. Ma la magia può creare illusioni o può creare realtà stupefacenti, e noi troviamo difficile stabilire quali di questi processi sovrarrazionali ci si presenta in questo universo. In effetti, però, la causa di questa impressione va necessariamente ricercata non in qualcosa di illusorio o di fantastico nel supremo e nell'universale esistenza in sé, ma nella nostra propria incapacità d'afferrare l'indizio supremo della sua multiforme esistenza o di scoprire il piano e il disegno segreto della sua azione. L'esistente in sé è l'infinito e il modo d'essere e d'agire deve essere il modo dell'infinito, ma la nostra coscienza è limitata, la nostra ragione basata su cose finite. È irrazionale supporre che una coscienza e una ragione finite possano essere impiegate per misurare l'infinito. Questa piccolezza non può giudicare quell'immensità. Questa povertà, vincolata all'uso limitato dei suoi scarsi mezzi, non può concepire l'opulenta amministrazione di quelle ricchezze. Una semiconoscenza ignorante non può seguire i movimenti di una conoscenza totale. Il nostro ragionamento si fonda sulla nostra esperienza delle operazioni finite della natura fisica, su un'osservazione incompleta e un'incerta comprensione di qualcosa che agisce dentro dei limiti. Su questa base, esso ha organizzato certe concezioni che cerca di rendere generali e universali. E tutto ciò che contraddica queste concezioni o se ne allontani, esso lo considera irrazionale, falso o inspiegabile. Ma ci sono differenti ordini di realtà e le concezioni, le misure, le norme che convengono a uno non sono necessariamente applicabili ad un altro. Il nostro essere fisico è costruito innanzitutto su un aggregato di particelle infinitesimali, elettroni, atomi, molecole, cellule. Ma la legge d'azione di queste particelle infinitesimali non spiega nemmeno tutte le operazioni fisiche del corpo umano, e ancor meno questi infinitesimali possono includere tutta la legge e il processo d'azione degli elementi sovrafisici dell'uomo. I suoi movimenti vitali, i suoi movimenti mentali e i suoi movimenti d'anima. Nel corpo sono stati formati dei finiti con le loro proprie abitudini, proprietà, con i loro caratteristici modi d'azione. Il corpo stesso è un finito che non è un semplice aggregato di questi finiti più piccoli che impiega come parti, organi, strumenti costitutivi delle sue operazioni. Esso ha sviluppato un essere e possiede una legge generale che sorpassa la sua dipendenza da queste parti o elementi costitutivi. La vita e la mente, a loro volta, sono definiti sovrafisici con un loro proprio modo d'operare, differente e più sottile, e il loro carattere intrinseco non può essere annullato da alcuna dipendenza dallo strumento rappresentato dagli elementi fisici. Nel nostro essere mentale e vitale, nelle nostre forze mentali e vitali, c'è qualcosa di più e di diverso dal funzionamento di un corpo fisico. Inoltre, però, ciascun finito è nella sua realtà o possiede dietro ad essa un infinito che ha costruito, sostiene e dirige il finito che ha creato a sua immagine. Cosicché anche l'essere e la legge e il processo del finito non possono essere totalmente compresi senza una conoscenza di ciò che è nascosto in esso o dietro ad esso. La nostra conoscenza, le nostre cognizioni, le nostre norme finite possono essere valide all'interno dei loro limiti, ma sono incomplete, irrelative. Una legge fondata sull'osservazione di ciò che è diviso nello spazio e nel tempo non può essere applicata con sicurezza all'essere e all'azione dell'indivisibile. Non solo non può essere applicata all'infinito senza spazio e senza tempo, ma non può essere applicata nemmeno ad un infinito temporale o a un infinito spaziale. Una legge, un processo validi per il nostro essere superficiale, non è detto che debbano esserlo per ciò che è nascosto dentro di noi. D'altra parte, il nostro intelletto, fondandosi sulla ragione, trova difficile affrontare ciò che è infrarazionale. La vita è infrarazionale e ci accorgiamo che la nostra ragione intellettuale, se viene applicata alla vita, le impone costantemente un controllo, una misura, un'artificiale regola di procuste che finisce per uccidere la vita o pietrificarla o costringerla in rigide forme e convenzioni che storpiano o imprigionano le sue capacità, se non sfociano in un fallimento, in una rivolta della vita, in un deperimento, disgregamento dei sistemi e delle sovrastrutture costruiti su di essa dalla nostra intelligenza. Occorre un istinto, un'intuizione di cui l'intelletto non dispone e che non sempre ascolta quando interviene da sé ad aiutare il meccanismo mentale. Ma ancora più difficile deve essere per la nostra ragione capire il sovrarazionale e avere a che fare con esso. Il sovrarazionale è il regno dello spirito. E nella vastità, nella sottigliezza, nella profondità e complessità del suo movimento, la ragione si perde. L'intuizione e le esperienze interiori sono qui la sola guida. O, se ce n'è un'altra, è quella di cui l'intuizione non è che un'estremità affilata, la proiezione di un intenso raggio. L'illuminazione finale deve provenire dalla coscienza di verità sovrarazionale, da una visione e da una conoscenza supermentali. Fine della parte prima di questo capitolo.